Tra poche ore, quando sarà quasi mezzanotte, al numero 1000 della Fifth Avenue di New York, lungo il fianco destro di Central Park, si terrà uno degli eventi più importanti dell'anno, la cui eco segna per settimane tutto quello che succede nel mondo del jet set e della cultura di tutto il pianeta. Si tratta di un evento per il quale VIP grandi e piccoli farebbero, e in molti casi fanno, carte false per essere invitati. Stiamo parlando del Met Gala, ossia la cena di finanziamento del Metropolitan Museum di New York. Detta così, cena di finanziamento, la cosa non rende bene l'idea di quanto grande, sfarzoso, esclusivo sia il Met Gala. A tutti gli effetti considerato un evento al pari, se non addirittura superiore, alla notte degli Oscar di Los Angeles o all'apertura del Festival di Cannes. Domani, al vostro risveglio, troverete le homepage dei giornali e dei social invase dalle cronache dell'evento e soprattutto dalle foto dei vestiti più assurdi, eleganti ed eccentrici che saranno stati visti sfilare lungo il red carpet d'ingresso. Ma il punto vero non sarà l'elenco degli invitati, ancora in buona parte top secret, e nemmeno come saranno vestiti e quanti milioni di dollari sotto forma di stoffe e bottoni saranno riuniti sotto lo stesso tetto. Il punto vero è perché tutto questo sfarzo. Che cosa rende il Met Gala l'evento più importante, ricercato ed elegante dell'anno? La risposta sta in tre nomi, quelli di Eleanor Lambert, Diana Vreeland e soprattutto, nel più roboante di tutti, quello di Anna Wintour.
Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz.
Se seguite questo podcast da un po', il nome di Eleanor Lambert non dovrebbe esservi del tutto nuovo. Lo avevamo già incontrato in un altro episodio, quello nel quale parlavamo dell'origine e della storia della settimana della moda. Lambert, infatti, fu colei che durante la Seconda Guerra Mondiale ebbe l'idea di creare a New York la prima settimana della moda. In quel momento, infatti, i vestiti delle case di moda europee erano del tutto inaccessibili al pubblico americano. E dunque occorreva un evento che mostrasse a chi viveva negli Stati Uniti cosa producessero le loro case di moda e soprattutto che desse agli stilisti americani l'occasione di farsi conoscere. La soluzione per tenere insieme tutte queste diverse esigenze fu trovata nel realizzare una specie di grande fiera delle case di moda, concentrata in pochi giorni, il che significa quello che oggi conosciamo come Settimana della Moda. Il modello, come sappiamo, si è imposto in breve tempo come assolutamente funzionale e vincente, tanto da diffondersi in tutto il mondo e da consentire alla sua ideatrice, Lambert, di diventare uno dei nomi più autorevoli e riconosciuti in fatto di buon gusto, stile e arte. Da questa posizione, nel 1948, Lambert ebbe l'idea di organizzare, una volta l'anno, una cena di beneficenza per raccogliere fondi per il neonato Costume Institute, cioè una specie di museo del costume e della moda che proprio in quegli anni stava prendendo forma. A quell'epoca la cena era a inviti e il biglietto costava circa $50, l'equivalente di circa $500 di oggi. La sede non era ancora stata scelta in modo definitivo, ma cambiava di anno in anno. Poi, negli anni 70, arrivò la rivoluzione. A organizzare l'evento arrivò la giornalista di Harper's Bazaar e caporedattrice di Vogue, Diana Vreeland. Lontana discendente di George Washington, nonché nota e temutissima nel mondo della moda per il suo fiuto visionario, nel 1972 Vreeland divenne consulente del Costume Institute e in quella veste attuò due cambiamenti fondamentali alla formula della cena di beneficenza. Scelse una sede fissa, cioè l'atrio del Metropolitan Museum, e decise di estendere gli inviti non solo alla buona società newyorkese, come era stato fino a quel momento, ma anche a nomi noti del cinema e della musica. Ma per quanto rivoluzionarie e innovative, le idee di Vreeland rappresentano solo l'inizio di una storia che entro pochi anni sarebbe cambiata ancora e profondamente. Il cambio di passo vero arrivò alla fine degli anni 90, quando a diventare responsabile dell'organizzazione dell'evento fu Anna Wintour, la celeberrima direttrice di Vogue nonché nome più famoso e temuto di tutto il fashion system. Lei trasformò ancora l'evento, facendolo diventare da cena di beneficenza per pochi a evento planetario, riservato solo ai volti noti più celebri e riconoscibili del mondo. Cantanti, starlette, attori, politici, industriali, scrittori, miliardari. Non c'era nessun limite di categoria, purché gli invitati fossero celeberrimi. e soprattutto vestiti in modo sfarzoso, elegante, creativo e, ovviamente, fedele al tema scelto per la serata. Quest'anno, per esempio, i vestiti dovranno essere ispirati al racconto Il giardino del tempo. L'effetto Winter sull'evento si è sentito forte e chiaro, tanto che in pochi anni il Met Gala è diventato molto di più che un evento esclusivo, ma è diventato una specie di capodanno laico per tutto il jet set, capace di muovere interessi economici sia da parte degli sponsor sia da parte delle case di moda. Solo per dare una proporzione delle cose, il Met Gala, che in fin dei conti è una cena, alla quale peraltro nessuno mangia niente per non rischiare di macchiare vestiti, raccoglie circa 20 milioni di dollari in meno di 5 ore. I biglietti per accedere al Met Gala costano 75.000 dollari l'uno e i tavoli partono da 350.000 dollari. Ma pagare non basta, occorre essere sulla lista degli invitati scelti e approvati da Anna Wintour in persona, che tra le altre cose si riserva anche di vidimare i vestiti che questi indosseranno. Perché essere ricchi e famosi non è sufficiente. Per accedere al Met Gala serve il via libera della donna più severa ed elegante del mondo.
Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz. Condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Luciana Grosso. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il montaggio e la post-produzione sono di Cosma Castellucci. La producer è Monica De Benedictis.